giardino di Albert.
Un cordiale buongiorno da Sonia Riva, Stelle e Galassie, al centro della nostra puntata di oggi, e parleremo in particolare di una nuova galassia. Oltre 10 miliardi di anni fa una galassia si era infatti formata da circa un miliardo di stelle, si era fusa con la nostra, e oggi un gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino, in collaborazione con l'Università di Pisa, hanno individuato nella Via Lattea, cioè nella nostra galassia, un gruppo di stelle che appartenevano a quella galassia primordiale e l'hanno chiamata Icarus. I nostri ospiti sono Paola Rey Fiorentin, capo progetto di questa ricerca, e Alessandro Spagna, entrambi sono ricercatori all'Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino. A Paola Rey Fiorentin chiedo: ma che cos'è la Via Lattea?
La Via Lattea è la galassia a cui appartiene il Sistema Solare ed è la galassia per antonomasia, poiché il nome deriva dal greco galaxias, latteo, utilizzato in epoca greca per designarla. Sappiamo che è una galassia spirale, simile a molte altre che vediamo nel cielo, ed è fondamentale per la nostra comprensione dell'universo nel suo insieme e agisce effettivamente come una stella di Rosetta, che viene utilizzata per stabilire di cosa è fatto l'universo e come si sono formate le galassie. Infatti, solo per la nostra galassia, le stelle sono abbastanza vicine da poterle effettivamente distinguere l'una dall'altra, misurarne con precisione proprietà individuali, quali posizione, velocità, composizione chimica, età. La maggior parte delle stelle che la formano, circa 100 miliardi, orbitano attorno al centro galattico, confinate su un disco relativamente piatto, che possiede una struttura spirale prominente e contiene grande quantità di gas e polvere. C'è un piccolo rigonfiamento centrale, che chiamiamo bulge, che ospita un buco nero. Disco e bulge sono poi circondati e permeati da un alone approssimativamente sferico. L'alone stellare, l'1% della massa totale, è composto dalle stelle più antiche, alcune raggruppate in ammassi globulari, mentre altre diffuse nello spazio. Il tutto è poi immerso nell'alone di materia oscura, la cui natura esatta è ancora tutta da scoprire.
Il vostro è uno studio recente, appena pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters. Siamo partiti parlando della nostra galassia e della Via Lattea, ma come si formano le galassie?
Le grandi galassie come la nostra Via Lattea sono il risultato di fusioni di galassie satellite più piccole, molto probabilmente simili a quelle che osserviamo come galassie nane, che per l'azione della gravità si disgregano progressivamente, perdono stelle lungo le loro traiettorie. E a causa del rimescolamento dinamico si origina una componente sferoidale come l'alone della Via Lattea.
Paola Rey Fiorentin, lei in apertura ci ha fatto dei riferimenti ai termini greci e non per caso voi avete chiamato questa nuova galassia Icarus, immagino proprio riferendosi a Icaro, il figlio di Dedalo, che avvicinandosi troppo al sole aveva fuso con il calore le sue ali di cera. Le stelle di Icarus invece si sono avvicinate troppo alla Via Lattea, che quindi ne ha preso ed assorbito le stelle che ora sono disperse. Ma dove sono disperse queste stelle?
Si sono disperse proprio nel disco sottile della Via Lattea. Più precisamente, il disco può essere suddiviso in un disco sottile che si eleva per circa 1000 anni luce sopra e sotto il piano medio galattico e un disco spesso che si estende per circa 3500 anni luce su entrambi i lati del piano. E la relativa piattezza della nostra galassia è evidente se si considera che il disco è generalmente considerato essere di circa 120.000 anni luce di diametro. Il nostro Sole risiede alla periferia, 30.000 anni luce dal centro galattico.
Alessandro Spagna, Paola Re Fiorentin ci ha appena detto che è proprio all'interno dell'alone della Via Lattea che si trovano le stelle più antiche. È per questo che, analizzando le parti più interne dell'alone della Via Lattea, si trovano le stelle che sono appartenute ad altre galassie?
Sì, come è successo per Icaro, il figlio di Dedalo, anche per questa piccola galassia nana, avvicinandosi troppo alla Via Lattea, è stata catturata dalla forza di gravità della Via Lattea che l'ha portata a fondersi con le altre stelle e sono cadute quindi verso il centro della Via Lattea. Sono finite addirittura nel disco ed è questa la novità importante di questo studio, perché altri resti, altre stelle di galassie nane sono già state scoperte nell'alone e nella nostra Via Lattea, ma è proprio la prima volta che si trovano delle stelle un po' come il Sole, quindi stelle proprio nel disco della Via Lattea. Questa è stata la novità importante di questo studio.
Ma cosa si intende esattamente quando si parla di galassie nane? Come si separano con chiarezza le stelle che appartengono alla Via Lattea e quindi alla nostra galassia e quelle che invece appartengono ad altre galassie, come nel caso di Icarus?
Le galassie ce ne sono di tutti i tipi e possiamo dire anche di tutti i colori. Generalmente quelle più blu, con stelle blu calde, sono quelle più giovani, con stelle che nascono, ancora attive. E invece le stelle più vecchie sono più rossicce, quindi stelle più vecchie e più fredde. Queste come, diciamo, vitalità. E poi variano anche come dimensioni. Ce ne sono di grandi, piccole, a dischi o sferoidali. La nostra galassia, come ha detto prima Paola, a circa 100-200 miliardi di stelle ed è una bella galassia spirale piuttosto massiccia. Oltre a quello poi c'è tutto l'alone di materia oscura, ma quello è un altro discorso. Quindi 200 miliardi di stelle la Via Lattea. Una galassia nana ne ha molte di meno, quella che abbiamo scoperto presumiamo che ne avesse un miliardo soltanto, ecco, quindi sono più piccole ed evolvono più lentamente. Le galassie più sono piccole evolvono più lentamente, come se pensiamo in una grande città la vita è più frenetica, più veloce, mentre in una cittadina più piccola la vita è più lenta e più graduale, e così avviene anche per le galassie. Come le distinguiamo? Ovviamente non possiamo chiedergli la carta d'identità alle stelle. E quindi quello che noi possiamo osservare dai dati che ci arrivano è, attraverso la luce che ci arriva, capire di cosa sono fatte queste stelle. Quindi studiare la composizione chimica. La composizione chimica ci aiuta a distinguere stelle che sono nate qui nella Via Lattea da stelle che sono nate in galassie diverse, perché hanno elementi chimici diversi. Idrogeno ed elio ce l'hanno tutte quante le stelle, ma poi c'è anche ossigeno, carbonio, ferro, tanti altri elementi che danno una specie di impronta chimica che ci aiuta a distinguere. Questa è una parte e l'altra parte invece è il movimento, le orbite, la velocità delle stelle che aiuta a riconoscere se sono nate proprio da noi oppure se sono arrivate da altre parti.
Tornerei da Paola Re Fiorentin. Abbiamo sentito quali sono le peculiarità di questa ricerca, ma come si è svolta la vostra indagine? Quali gli strumenti che avete utilizzato?
Questo risultato è stato possibile grazie all'altissima qualità dei dati astrometrici di Gaia, che ci ha fornito con un'accuratezza senza precedenti, e alle sarve spettroscopiche da Terra, Apogee e Gala, che ci forniscono velocità radiali, parametri atmosferici, quindi l'informazione sulla metallicità, la composizione chimica, la temperatura e la gravità di queste stelle, e in particolare abbondanze per più di 20 elementi chimici. Combinando questi dati siamo riusciti a determinare velocità 3D con errori inferiori a 0,5 km al secondo. Si tratta davvero di valori impensabili fino a pochi mesi fa per campioni stellari così grandi. La sinergia tra sarve spaziali come Gaia e progetti spettrofotometrici da Terra, Apogee Gala, ha avuto un ruolo determinante e ne premia anche tutto il lavoro ultradecennale di preparazione, operazione e analisi dati.
Abbiamo sentito della missione Gaia che, ricordiamo, è una missione del programma scientifico dell'Ente Spaziale Europeo con lo scopo di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia così da poterne rivelare la composizione, la formazione e studiarne l'evoluzione. Il lancio era stato effettuato nel 2013, Gaia è realizzato dagli scienziati europei anche per quello che riguarda la strumentazione scientifica, che consiste in due telescopi con campi di vista diversi e un piano focale in comune. Quindi tutta una serie di specchi che permettono di ottenere dei dati molto precisi, sono paragonabili a quasi un miliardo di pixel. Ma Alessandro Spagna, che cosa ha riportato di così importante per la vostra ricerca la missione Gaia?
La missione Gaia, come le ha detto, è un progetto ambizioso europeo che è partito 20 anni fa, quindi all'inizio degli anni 2000, anche se si studiava già da prima. Ci sono centinaia di scienziati ingegneri in tutta Europa che hanno lavorato per anni e continuano a lavorare. Oggi finalmente stanno arrivando i frutti di tutto questo impegno. Il risultato che è stato ottenuto è di una mappa tridimensionale della Via Lattea, quasi 2 miliardi di stelle, per il quale ha fornito posizioni, distanze e moti propri. Questo è indispensabile per ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia che, combinata con le velocità radiali fornite dalle sarve spettroscopiche, ha fornito questa mappa di velocità della Via Lattea che noi abbiamo studiato e che è necessaria per studiare le orbite delle stelle e capire dove stanno andando e quindi da dove stanno arrivando, da dove provengono. Missione Gaia che ha portato una grossa rivoluzione in campo astrofisico, tant'è che ci sono migliaia e migliaia di articoli che si stanno basando sui dati di Gaia per rinnovare la scienza in modo molto ampio, e questo di cui parliamo oggi è uno degli esempi.
Alessandro Spagna, lei ci ha ricordato come il vostro sia un progetto internazionale che ha raccolto molti dati dalla missione europea Gaia. Stiamo parlando anche della datazione delle galassie, della vostra scoperta con questa galassia che risale a oltre 10 miliardi di anni fa. Ma come si stabilisce l'età delle stelle e quando possiamo dire che una stella è vecchia o molto vecchia?
In questo ci ha aiutato Michele Cignoni dell'Università di Pisa. Lui è esperto di guardare le stelle e capire che età hanno. E da cosa si capisce? Sostanzialmente le stelle sono delle palle incandescenti di gas che hanno una certa temperatura superficiale e una luminosità assoluta. Questa temperatura può variare col tempo, quindi non è sempre costante. Diciamo, il Sole è piuttosto bravo, ha 5 miliardi di anni, e in questi miliardi di anni la sua temperatura è rimasta costante, luminosità, diciamo entro l'1%, ma fra 4-5 miliardi di anni anche lui comincerà a evolvere, finendo il carburante, il combustibile nucleare nel suo nucleo, cambieranno le reazioni nucleari e il Sole diventerà via via più grande e più luminoso e anche più freddo. Questo succede in modo diverso per tutte le stelle. Bisogna conoscere la temperatura della stella e la sua luminosità. Ma per conoscere la luminosità intrinseca, cioè qual è la potenza che emette la stella, bisogna sapere a che distanza si trova. E Gaia in questo ci aiuta. Quindi se noi vediamo una lampadina più debole, diciamo è più lontana, più luminosa e più vicina. Gaia, misurando la distanza delle stelle, ci ha aiutato a correlare la luminosità apparente che noi vediamo qui da Terra con quella intrinseca. E Michele Cignoni, confrontando questi dati con i modelli teorici di evoluzione stellare, ha stimato che queste stelle erano più vecchie di quelle che troviamo abitualmente nel disco della Via Lattea. Il Sole ha 5 miliardi di anni, ma ci sono stelle nel disco che nascono anche oggi. Ogni anno nascono 2, 3, 5 stelle nella Via Lattea. Però le stelle più vecchie nel disco hanno 8, 9 miliardi di anni. Queste stelle, Michele ci ha detto, ma queste sono oltre 10, forse 12. Quindi come mai sono così vecchie? Come mai sono qui? È da lì che è nato il dubbio, ma allora sono un'altra cosa.
Stiamo ricordando quanto sia stata importante e continui ad esserlo la missione spaziale europea Gaia, un progetto ultra decennale. Il lancio del satellite sul razzo Soyuz era avvenuto nella base di Kourou nella Guyana francese, ma Paola Re Fiorentin, quanto tempo ha richiesto questa vostra ricerca e che tipo di reazione ha suscitato nel mondo scientifico?
Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto circa un anno fa. Possiamo dire che con maggiore disponibilità di dati in termini di quantità, accuratezza e precisione, abbiamo messo a frutto studi precedenti e la nostra esperienza, ed è stato un buon investimento. Certamente la comunità scientifica ha accolto molto favorevolmente questa scoperta, e questo studio certamente trainerà altre indagini del settore.
Avete studiato un campione di circa 437.000 stelle della nostra galassia, selezionandone poi 1.137 appartenenti all'alone locale, tutto questo entro una sfera di 8.000 anni luce centrata sul Sole. Queste sono già un campione importante o occorrerà indagarne un campione ancora più vasto per approfondire e trovare ulteriori risultati?
Certamente questo è già un campione significativo che ci ha permesso di affermare con certezza questa scoperta. Siamo già al lavoro per confermare la scoperta con un campione di stelle ancora più vasto e preciso, con cui identificare altri membri di Icarus fino a distanze maggiori e eventualmente magari identificare resti di altre galassie fossili.
Grazie a Paola Re Fiorentin. Sono molte le ricerche in corso per cercare e datare nuove galassie. Quali sono quelle più antiche rintracciate? E queste galassie sono formate quanti milioni di anni dopo il Big Bang? Alessandro Spagna.
La data del Big Bang è stata ricalcolata recentemente dalla radiazione fossile a 3 Kelvin, e la stima attuale è di circa quasi 14 miliardi di anni, 13.8 per la precisione. Quello che si pensa è che le prime stelle siano nate 200, 300, 400 milioni di anni dopo, cioè quando l'universo era già sufficientemente espanso e dal gas ha potuto collassare e formare le prime stelle e anche le prime galassie, quindi 200, 500 milioni di anni è l'epoca in cui l'universo ha cominciato a illuminarsi grazie alle stelle. Come diceva prima Paola, il modello di formazione gerarchica basato sulla materia oscura prevede che si formino prima galassiette piccole e poi si fondano via via per fondare sistemi più grossi. Il numero di galassie nell'universo stimato è di circa 100 miliardi, grandi e piccoli. La maggior parte sono piccole. E qui ci sono due scuole di pensiero e anche due strategie di studio. C'è chi guarda l'universo lontano, usando grandi telescopi come il James Webb, che sta per essere lanciato, o lo Space Telescope, quindi grandi telescopi per guardare l'universo lontano, l'universo antico indietro nel tempo. E queste galassie sono state scoperte, quindi come dicevo, circa qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang. Il lavoro che facciamo noi, grazie alla missione Gaia, invece è guardare le cose antiche vicino a noi. Facciamo una sorta di cosmologia locale, di archeologia galattica, Quindi noi guardiamo oggi quelle che erano le galassie vecchie, antiche, che sono vicine a noi. Scopriamo dentro e attorno alla Via Lattea altri sistemi, altre galassie, ne stiamo scoprendo sempre di più piccole attorno alla Via Lattea, diciamo a due passi da noi. E poi ci sono quelle che invece sono state fuse e che confermano la formazione gerarchica delle galassie come Icarus e altre che vengono scoperte. E qui c'è anche un punto importante perché i modelli cosmologici hanno un punto debole, cioè prevedono un numero di galassie piccole, di galassie nane come Icarus, molto più alto di quelle che stiamo osservando e scoprendo oggi. Quindi è importante sia studiare l'universo lontano, oltre 10 miliardi di anni luce da noi, ma anche quello a due passi, perché danno informazioni complementari. Per esempio la chimica delle stelle è stata determinante per questo studio, si può fare solo per le stelle che sono vicine a noi.